Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario. E oggi qui a Questionario parliamo di violenza homo, lesbo, bi, intersex, a, transfobica. E ce ne parla Davide con il suo intervento in piazza il 15 maggio, qui a Roma, in Piazza del Popolo.
La prima volta che mi sono ritrovato davanti alla violenza homo, lesbo, bi, transfobica ero su un autobus di periferia. Avevo 17 anni e pensavo che l'avrei scampata mantenendo un profilo basso. In fondo ci dicono così, no? Vestiti normale, cammina normale, parla normale e bacia normale. Ma che vuol dire poi questo normale? Ebbene, io non avevo baciato normale quella sera. Dagli insulti verbali siamo passati a quelli fisici, fino ad essere preso da quattro persone che hanno cercato di far aprire le porte del bus in curva a strapiombo sul mare, dove volevano lanciare il mio corpo inerme. Ma la cosa peggiore non è stata la violenza in sé, quanto sentirsi da solo. Nonostante, infatti, io abbia avuto una madre e le mie amicizie sempre al mio fianco, cosa che tanto non hanno, su quell'autobus ero da solo. Nessuno ha mosso un dito. Quel tipo di violenza è stata completamente normalizzata. Questa riflessione è stata evidente quando ho denunciato l'ennesimo aggressore che stavolta ha deciso di perseguitarmi online. È infatti ovvio che questa legge che qui stiamo difendendo mi avrebbe aiutato in sede giudiziaria, ma è altrettanto evidente che non basta. È ora di pensare a come intervenire contro la violenza a priori invece che sempre a posteriori. Il transfemminismo ci insegna che il nostro aggressore non è un deviato, ma è il figlio sano del cesareo dell'omaracato. Questo significa che lo spazio pubblico non è uno spazio neutro, ma è pensato per un soggetto preciso che lo attraversa, gli uomini cis eterosessuali, bianchi e borghesi. Noi dobbiamo decostruire questa normalità, dobbiamo fare in modo che questi spazi siano davvero pubblici. Nelle strade e nelle case si perpetrano violenze homo, bi, lesbo, transfobiche, come quelle sessiste, che ribadiscono che quei luoghi appartengono ai nostri aggressori. Come Frocia bisessuale e meridionale, mi sembra importante ribadire l'importanza di un ragionamento intersezionale anche su questo tipo di violenza. L'educazione sessuale nelle regioni del sud è ai minimi termini. Durante la pandemia molti CAV di provincia in Sicilia hanno rischiato di chiudere per carenza di fondi, e se non l'hanno fatto è stato per fondi delle operatrici stesse, mentre il primo checkpoint community base del sud è stato aperto a Napoli solo nel 2020. Questo ci dà un quadro allarmante nel nostro sud, in cui la nostra comunità è più esposta alla violenza. Dall'altro lato, in alcune regioni meridionali sappiamo che la disoccupazione giovanile supera il 50%, e questo ci spinge ad un'altra riflessione. Se il welfare di questo paese viene sempre più sforbiciato, come si vive nel nostro sud? Come ci insegnano una di meno, quando non vi è lo Stato, subentra la famiglia come erogatore di prestazioni e servizi inerenti alla rivoluzione sociale, ovvero la nostra esistenza. Noi Froce, persone LGBT, anche secondo i media siamo ciò che mette in discussione questa idea di famiglia. Ebbene, nei nostri sud, un attacco alla famiglia andrebbe a costituire un attacco alla fonte primaria di esistenza. Questo non giustifica ovviamente ciò che subiamo, ma sposta il focus da una narrazione egemonica che vorrebbe il nostro sud come più incivile. Attenzione quando usiamo questa parola, perché viene usata sulla pelle dei migranti e viene usata anche sulla nostra. Al nord, dove vivo, sono un po' meno frocia, ma sono diventato terrone e sono rimasto incivile. Sì, siamo civile, perché questa civiltà in fondo ci fa schifo. È altresì evidente che questa violenza ha quindi una dimensione molto più materiale di quanto ci hanno raccontato. Non esiste una scissione fra diritti civili e diritti sociali, come vogliono le destre azioni di questi paesi. Tutte queste marginalità si sommano e si moltiplicano. Voglio infatti ribadire che questa legge non rileva è la centralità del reddito nella violenza. È ovvio che Platinet, stipendiato da Mediaset, che vive nel centro di Milano, non senta la stessa urgenza di un ragazzo queer della provincia di Messina. La sua condizione economica lo tutela, rende ricco alla sopravvivenza un privilegio di pochi nella nostra comunità. Dobbiamo infatti rifiutare una concezione meramente identitaria della nostra sessualità e delle nostre diversità di genere, isolata da altre questioni, come vorrebbe la destra, e abbracciare una prospettiva che metta al centro l'alterità delle nostre esistenze dissidenti. La nostra comunità vive infatti pesanti discriminazioni sul mondo del lavoro. Secondo una ricerca del 2020 portata avanti dall'Agenzia UE per i diritti umani, il 23% delle persone LGBT in Italia dichiara di aver subito discriminazione sul posto di lavoro. Il 33% afferma di non arrivare a fine mese e la ricerca mostra che le comunità più vulnerabili sono quelle transgender e intersessuali, che riferiscono quasi il doppio delle violenze subite rispetto ad altre soggettività della nostra comunità. La ricerca mostra anche la difficoltà maggiore delle persone LGBT nella ricerca di una casa, l'11%, nell'accesso a cure private, il 16%, nell'accesso all'istruzione, il 19%. È forse un caso che le soggettività più discriminate sul posto di lavoro siano anche quelle più interessanti al sex working? E qui si apre un italianissimo paradosso. In una società che mi esclude, mi discrimina, spesso il lavoro sessuale è l'unica fonte di sopravvivenza e vengo addirittura stigmatizzata per ciò che faccio per essere viva. È questo il dramma di molti sex worker per cui lo Stato non ha risposte se non la criminalizzazione. Viviamo in una società ipocrita che vede la mercificazione dei corpi negli strumenti di sopravvivenza delle donne e delle froce, ma non la vede sui corpi operai di Confindustria che mandava a sputare polmoni sulla catena di montaggio durante la pandemia in nome della produttività. Per questo, come comunità politica, dobbiamo dotarci anche di un programma politico, come ci insegna il Movimento delle Donne, che abbia una sola proposta economica. Si è fatta avanti, infatti, l'ipotesi di un reddito di base incondizionato che si ponga come obiettivo la reale autodeterminazione della persona, al di là della sua classe sociale e della propria cittadinanza, quale strumento di tutela per le soggettività più escluse dal reddito da lavoro. Un reddito di autodeterminazione che risponda alle esigenze di indipendenza economica delle donne, troppo spesso segregate in casa per necessità, con mariti, padri, fratelli violenti e abusanti, delle giovani froce cacciate di casa, di chi pratica lavoro sessuale in condizioni di ricatto, delle persone meridionali escluse da una ricchezza settentrionalizzata, delle persone migranti schiave del caporalato. Vogliamo la legge Zan, ma anche molto di più!